Oggi parliamo in questa finestra di un libro, è da poco uscito per Carocci, si intitola Brutte, sporche e cattive, le parolacce della lingua italiana. In questo libro si racconta, potremmo dire, la storia del frasario volgare, colorito, di cui l'italiano, soprattutto se paragonato ad altre lingue, appare particolarmente ricco. Allora, io saluto l'autore, è con noi Pietro Trifone, professore di storia della lingua italiana all'Università di Roma Tor Vergata, a cui coordina anche il dottorato di ricerca in studi comparati, lingue, letterature e arti. Buonasera, professore, ben trovato.
Buonasera, buonasera a lei.
Allora, partirei proprio da questo assunto, che in realtà assunto non è, lo vorrei trasformare in una domanda, ovvero si dice che l'italiano sia particolarmente ricco e molto vario, sia nella quantità che nella qualità degli insulti, delle parolacce. Intanto le chiedo se è davvero così e se sì, quanto questo dipenda dal fatto che l'italiano alla fine è un risultato anche piuttosto recente di un insieme di dialetti già molto diversi da loro, tra loro ciascuno con le sue parolacce.
Certamente questa è una causa importante, direi, ma è importante la stessa storia della nostra lingua, della lingua italiana, una lingua che nasce da mille stratificazioni, no? Da molte influenze diverse. Abbiamo avuto contatti, rapporti con l'Occidente, con l'Oriente. Ecco, quindi in effetti questo ha determinato un ampliamento, questi rapporti hanno determinato un ampliamento del nostro lessico e quindi anche una forte presenza di parole, non solo parole alte, ma anche e forse soprattutto parole basse. Teniamo presente che queste parole, del resto, le ha usate il padre riconosciuto della lingua italiana, cioè il grande Dante, che nella Divina Commedia ha usato spesso questo tipo di parole, molte parolacce, tra l'altro appunto sono presenti nel suo libro, alcune nella sua Divina Commedia, alcune tra l'altro per la prima volta, come bordello ad esempio, ecco, come una parola che compare per la prima volta in Dante. Nel mio libro io appunto faccio un elenco di queste parole appunto usate dallo stesso Dante. Allora siamo già all'origine, insomma, della nostra lingua, siamo vicini, insomma, all'inizio della nostra lingua, addirittura prima di Dante. Noi troviamo in una chiesa, un affresco appunto della chiesa di San Clemente a Roma, è una bellissima basilica e un bellissimo affresco, e troviamo in questo affresco una parolaccia. Tra l'altro ancora oggi comprensibile, cioè figli delle putte, ecco, si capisce ancora che cosa è, e siamo nell'undicesimo secolo, quindi in una basilica addirittura viene usata questa parolaccia scritta appunto in questo affresco, perché? Perché si vuole far capire quanto sia rozzo, quanto sia anche cattivo un pagano che sta cercando, senza riuscirci, di arrestare San Clemente. Ecco, quindi c'è un fine edificante in questo caso della parolaccia, incredibile a dirsi, ma addirittura nell'undicesimo secolo e in una chiesa. Oggi non la troveremmo mai una parolaccia del genere in una
No,
chiesa, la
infatti.
troveremmo magari sugli striscioni degli stadi, insomma, no?
Certo.
Quello capita, ma non certo in chiesa. Però aveva appunto un fine edificante in questo
Ecco.
caso.
Professore, a proposito di come si evolve il linguaggio, nello specifico delle parolacce, evidentemente, da un lato pare di capire che c'è un fenomeno, in base al quale alcune parole che in un'epoca parolacce non sono, con il tempo assurgono per la comunità che usa quella lingua allo status di parolacce, vengono elevate, potremmo dire, allo status di parolacce, e dall'altro però ci sono anche parole che da questo status piano piano escono, è corretto?
Certamente, certamente ci sono alcune parole che in origine non necessariamente sono parolacce, poi lo diventano, ecco, per esempio appunto anche la stessa, diciamo, putta, insomma, in realtà è una bambina, insomma, no? La putta però, insomma, assume un valore peggiorativo perché? Perché in realtà in latino, insomma, c'era un'altra parola che indicava quello che poi è diventato non la putta, ma anche la parola vicina che noi conosciamo, e cioè la meretrice. In latino appunto era la meretrice, ma questa parola però era una parola diciamo, più dotta, insomma, di bambina, no? E quindi bambina, poi la putta, appunto, è diventata un eufemismo, cioè la giovane in sostanza, per sostituire la meretrice. Poi però l'eufemismo si è perso, noi ora conosciamo la putta con l'aggiunta che tutti sappiamo, in un senso appunto osceno. Ecco, quindi c'è stato quindi un'evoluzione, insomma, di una parola che in origine era un eufemismo, è diventata invece una parola oscena, molto, molto, diciamo, molto, molto parolaccia, ecco.
E dall'altro invece, dal punto di vista opposto, ci può fare un esempio di una parola che oggi non è più una parolaccia, magari in passato invece faceva bollire il sangue a chi la riceveva?
Ma guardi, io farei riferimento a. Cosa, potrei fare riferimento, forse un riferimento a una parola come vaffa, no? In fondo è diventata una parola politica, insomma, no? Il vaffa, no?
Il Vaffadei, certo.
Il vaffadei e così via. Ma questo è avvenuto attraverso un meccanismo, insomma, interessante comunque, di eliminazione della parte che veramente era la parte, diciamo, più oscena di questa parola, no? Cui adesso il vaffa in fondo è stata chiamata da Arbasino. Arbasino è il primo che sembra abbia usato la parola vaffa accorciata in un libro del 1980 che si intitola Paese Senza, e questo vaffa appunto è stato usato da lui per utilizzare una parola, diciamo, senza la parte più potente, diciamo, dal punto di vista osceno. E quindi oggi il vaffa poi è stato ripreso, ma Arbasino nel 1980 non immaginava che vaffa diventasse il manifesto politico del movimento, del partito o del movimento che oggi è più rappresentato nel Parlamento italiano. Quindi è stata una grande fortuna di questo vaffa, insomma, che possiamo dire sia una post-parolaccia, perché non c'è più
Eh
la
sì,
parte veramente
eh sì. Senta,
brutta, brutta, sporca e cattiva della parola.
professore, approfitto della sua presenza, della sua competenza, anche perché il libro è appena uscito, per cui sarà anche particolarmente fresco nell'avere rinfrescato questo tipo di aspetto della nostra lingua. Per chiederle conto, per chiedere il suo parere di filologo su un processo che mi sembra di aver sempre davanti, insomma, di vedere riconoscibile intorno a noi. Mi riferisco a tutte quei nomi, quei sostantivi che vengono utilizzati per descrivere un aspetto della società che magari degradato o negativo non è, ma la società lo percepisce come tale, o comunque adombrato da un'area, da un'aura di negatività. L'esempio più lampante che mi sono segnato è quello della parola handicappato. Dopo un po' pare di capire che pare di vedere che le parole, è come se alle parole rimanesse attaccata questa sorta di negatività e si sente il bisogno nel linguaggio comune di cambiare parola per descrivere sempre la stessa cosa. Handicappato è forse l'esempio più interessante per il percorso, perché da handicappato si è passati a portatore di handicap, poi a disabile, persona con disabilità, diversamente abile, ma stiamo sempre parlando delle stesse persone che non sembriamo capaci di nominare semplicemente, senza trasmettere nel sostantivo un'aura negativa che non c'è.
È vero,
Lei che ne
secondo
pensa?
alcuni stiamo anche esagerando, insomma, no? In questo senso, appunto, in questa versione del politicamente corretto, e in effetti, insomma, qualche volta sembra che esageriamo. Però è evidente che, ad esempio, una parolaccia come il vaffa esaurisce, diciamo, la sua forza ingiuriosa, il vaffa completo, diciamo, esaurisce però la sua forza ingiuriosa nella dimensione emotiva, nella dimensione espressiva del linguaggio. Invece chi usa degli epiteti denigratori, lei ha fatto l'esempio di handicappato che ha assunto, diciamo, un valore, diciamo, così,
Quasi
disdicevole, per
offensivo,
così
sì,
dire, è
inizialmente è
offensivo,
neutro.
sì, nonostante che in origine fosse del tutto neutro, ma anche negro in fondo, no? Ecco, anche se vogliamo terrone, diciamo, terrone magari fin dall'inizio aveva questa dimensione, mentre Negro non ce l'aveva. Ecco, ma Negro, Terrone, oppure pensiamo anche, insomma, anche a Frocio, pensiamo. Ecco, in queste parole troviamo degli epiteti denigratori che integrano, diciamo, la dimensione espressiva, la dimensione emotiva, con una svalutazione, cioè con un tratto aggiuntivo di faziosità ideologica, perché queste parole aderiscono in realtà a pregiudizi di carattere discriminatorio. E proprio queste parole, in effetti, che lei appunto ha detto, tenga presente, insomma, che Dante ne fa ampio uso di tutte queste parole, che noi oggi tendiamo a sfuggire, a rifuggire, no? Ecco, però queste parole costituiscono un motivo di maggiore critica da parte appunto di chi insomma, cerca di evitare, insomma, questi pregiudizi appunto discriminatori che portano all'intolleranza. Tolleranza che può essere un'intolleranza anche xenofoba, un'intolleranza sessuale e così via. Quindi queste parole oggi sono criticate forse più di altre che invece esauriscono la loro funzione offensiva nella dimensione soltanto emotiva, perché un vaffa, diciamo, non ci lascia forti conseguenze, mentre una definizione del tipo di quelle che abbiamo detto, in effetti, insomma, può fare più male.
Sì, capisco. Io ringrazio il nostro ospite, il professor Pietro Trifone, appena uscito con un libro, da poco uscito con un libro per Carocci, Brutte, sporche, cattive, le parolacce della lingua italiana. Grazie mille, professore, a risentirci, a presto.
A risentirci, la ringrazio, a presto.